Laser.
Siamo nel quartiere Celio, uno dei più antichi di Roma, invasi dal turismo, però il nostro quartiere ancora si salva. Ci sono diversi abitanti, c'è la gente del quartiere. Quindi ancora manteniamo il nostro baretto, dove facciamo la colazione, supermercato, un mini mercatino rionale tutti i giorni fino a mezzogiorno, quindi ancora ce la caviamo.
Tu parli al plurale, noi facciamo, andiamo.
È vero, adesso ho fatto caso. Forse perché parlo nel nome di tutti, nel nome del quartiere, dei abitanti del quartiere. Al Celio vivo dal 1999.
Oh, ma da...
Dal 1989.
Lui si chiama Christopher e la successiva voce che sentirai è quella di Paul. Entrambi ti accompagneranno alla scoperta del rione Celio, uno dei sette colli di Roma, e della Basilica di San Clemente che lì si trova. Osservatorio privilegiato per vedere, sì, proprio vedere e ascoltare naturalmente, la città fatta a strati. Nel mondo sempre più digitale, alle prese con l'intelligenza artificiale, la Basilica di San Clemente è proprio un ottimo esempio di ipertesto, di possibilità ramificate di conoscenza e di intelligenza umana praticata e scavata in secoli di storia. Lascio allora a loro la parola e ti invito, te turista, pellegrino, studente d'arte, curioso visitatore, a venire a Roma e conoscere di persona cosa raccontano. Se poi vuoi conoscere anche Christopher e Paul, beh, ricorda bene la loro voce appassionata. Ti farà ancora da guida nelle strade del quartiere e all'interno della Basilica, anzi del complesso archeologico della Basilica di San Clemente.
Ecco, spiego. Io sono venuto qui a Roma nel 1976 come studente e ho scoperto, ho visto questa basilica nostra, la Basilica dei Domenicani Irlandesi. E per me era affascinante. Qui abbiamo qualche cosa che rappresenta veramente la storia della Chiesa.
Ah, e fai caso anche a un suono che non può prescindere da questo luogo, quello dell'acqua della fontana nel cortile della Basilica e quello che senti e vedi attraverso una grata nei suoi sotterranei. Sarà anche quest'acqua la tua guida alla scoperta di un pezzo importante di Roma di ieri, di oggi e speriamo di sempre.
Please. Salve, benvenuto a San Clemente. Io mi chiamo Padre Paul Lawler, sono un domenicano irlandese, sono il rettore di questa basilica. Questa è la basilica forse una delle più belle e interessanti chiese a Roma e nel mondo veramente. Chi era San Clemente? San Clemente era il terzo papa dopo San Pietro. Pietro, Lino, Clete, Clemente. Allora, questo scrittore, San Gerolamo, ha detto che la chiesa di San Clemente conserva la memoria e il nome di San Clemente fino al nostro giorno. Allora, già alla fine del IV secolo, questa era considerata una chiesa antica. Come sappiamo, le prime basiliche erano costruite all'inizio del IV secolo. E allora, questo San Clemente deve essere una di queste prime chiese. Invece, nel 1857, un domenicano irlandese di nome Joseph Mellooly ha detto: no, non è possibile che questa basilica è la basilica originale. Perché? Perché siamo fra due colline di Roma. Conosciamo le famose sette colline di Roma. Noi siamo fra due, fra il Celio e il Colioppio. Allora lui ha ragionato che la chiesa, il livello stradale nel IV secolo era più profondo. Allora lui ha cominciato a scavare e ha fatto lo scoperto stupendo di questa basilica originale del IV secolo. E ha creato una sensazione, non soltanto in Italia, ma nel mondo. E questa è l'epoca della scoperta delle catacombe. Era questo senso della conferma della loro fede, le storie che hanno sentito delle origini delle chiese, potevano vedere con i loro occhi e toccare. Allora, cominciato subito tanti visitatori a San Clemente e hanno scavato piano piano tutta la basilica originale, che era più grande di quella chiesa che abbiamo oggi. E sotto la chiesa originale hanno trovato un altro livello. Adesso abbiamo capito che la chiesa superiore è del XII secolo. La chiesa sotto è del IV secolo. E sotto ancora i resti romani sono del I secolo. C'è qualche cosa di ogni secolo. Dal III secolo dopo c'è qualche affresco, qualche pezzo di marmo, qualche mosaico, c'è qualche cosa di ogni secolo. E allora qui in un luogo possiamo vedere la tradizione della fede dei cristiani a Roma.
C'è anche il timore che qui dentro si faccia turismo di massa, come sta accadendo nella città fuori?
Sì, questo è veramente io sento una responsabilità verso questa cosa che abbiamo ricevuto dal passato. Fino a qualche anno fa, 10 anni fa, c'erano veramente pochi turisti che venivano, ma già a quell'epoca c'erano gli studi dell'effetto del turismo sugli affreschi, della presenza delle persone nelle chiese, in queste luoghi un po' chiuse. E l'Istituto Centrale di Restauro hanno fatto grandi studi su questo e abbiamo deciso che insieme con loro che dobbiamo limitare i numeri che vanno giù negli scavi. Allora al momento il numero è 75.
In realtà chi viene a visitare San Clemente non sono i turisti a caso, perché questo posto innanzitutto è famoso per la sua energia. I templi, già dai tempi antichi, non venivano costruiti nei luoghi casuali, dovevano essere dei luoghi speciali che avevano una specifica energia. Adesso questa energia dipende dalla sensibilità delle persone, perché alcuni la percepiscono, gli altri meno e tanti altri per niente. Il Tempio di Diomitra era stato costruito in un specifico luogo molto energetico, dopodiché spesso i cristiani sfruttavano questi luoghi per costruire le proprie chiese, come è accaduto anche qui. Cominciamo dal piano quello più basso, quindi il primo secolo avanti Cristo. Sopra abbiamo la basilica paleocristiana, quindi IV secolo, dove è sepolto anche il Cirillo, San Cirillo. E poi sfruttando i marmi di recupero del Foro Romano, e questo è comune in tutte le chiese del centro storico, praticamente tutte le colonne, le decorazioni, i portali, spesso è il marmo di recupero. Quindi tutto ciò che si smontava al foro veniva usato come materiale di costruzione. Quindi è come un tramezzino che ogni strato rappresenta praticamente un periodo diverso. Beh, se vogliamo poi chissà cosa sarà dopo di noi, quindi anche noi mettiamo il nostro strato del tramezzino su tutto questo. C'è un'antica leggenda, visto che stiamo qui. Allora, non so se riesci a vedere, una piccola cappella, un piccolo arco. La leggenda parla di una ragazza che, per poter accedere ai libri, è diventata sacerdote e successivamente viene eletta papa, cosiddetta papessa Giovanna. Quindi la leggenda dice che durante la processione dalle chiese principali di Roma, ovvero la prima sede del papato, San Giovanni in Laterano, passando per via di Santissimi Quattro verso la chiesa dei Santissimi Quattro e successivamente a San Clemente, all'angolo sotto questo arco, la papessa ha dato alla luce un bambino.
Non è quella edicola.
Esatto.
Quella.
Parlo proprio di quella. Infatti, parlando delle cose più terrene, di fronte alla edicola c'è un'ottima pizzeria con forno a legna che ti consiglio di provare.
Ma anche quello è sacro.
Esatto, sì. Penso che il cibo è molto importante. Il cibo è la condivisione della serata. Il cibo è sacro, se vogliamo. È ciò che unisce la famiglia, quindi una, due volte al giorno. È veramente molto importante. Cioè, bisogna dare molta importanza al cibo e al tempo passato attorno al cibo.
Tu questo l'hai scoperto a Roma o te lo porti dalla famiglia polacca?
Me lo porto dalla famiglia polacca, che il pranzo era sacro, perché era proprio il punto di incontro, dove si parlava, dove si chiacchierava, dove si rilassava e poi si tornava ai propri compiti. E la condivisione.
Insegnavo archeologia cristiana, che fa parte della formazione dei sacerdoti, fa parte della storia della Chiesa, e riguarda la parte della risurrezione fino al tempo di Gregorio Magno, cioè il 600, questi primi secoli della storia della Chiesa, e riguarda l'architettura, perché la Chiesa è fatta così e perché gli affreschi, che cosa rappresentano, l'influenza della cultura, quello che noi chiamiamo iconografia. E io ho visto che è un arricchimento per gli studenti dell'Angelicum, i seminaristi, loro che studiano teologia, di vedere proprio questa espressione della fede attraverso i secoli. Ma anche per molta gente che vengono a San Clemente, ho visto che è un'esperienza profonda. I miei genitori sono venuti qua nel 1950 per l'anno santo. E loro hanno visto San Clemente, e quando io crescevo come bambino sentivo mia madre che parlava di questa chiesa che non ho mai dimenticata. E allora non ho mai pensato che un giorno io sarei rettore di questa basilica, ma ricordo che effetto aveva sulla mia famiglia. E molte volte vedo genitori che dicono: sono venuto qua quando ero giovane e adesso porto le mie figlie per vedere questa chiesa. Il mosaico in particolare è un effetto straordinario. È qualche cosa, è uno dei mosaici migliori. Il Papa Benedetto XVI ha scritto una meditazione su questo mosaico di San Clemente, che è molto bello, che parla di questa rappresentazione di Gesù sulla croce. Il testo è inclinato, e è morto Gesù sulla croce, ma c'è questa pace, questa atmosfera intorno a Gesù che parla della resurrezione. Anche un famoso scrittore inglese che chiama G.K. Chesterton ha scritto sul mosaico di San Clemente, ha parlato di questo mosaico che parla della vita e della risurrezione in modo forte, come Chesterton soltanto lui può fare. Ma ci sono generazioni di gente che sono venuti qua, hanno visto nel mosaico, ma anche nei diversi livelli della Chiesa, un senso che appartengono a una continuità. Adesso in Irlanda c'è è cambiato molto il mondo della Chiesa, ma possiamo vedere qua che c'è una tradizione che continua, e questo ci aiuta molto, che anche se siamo forse meno cristiani, pochi cristiani nel mondo di oggi, noi appartiamo a una tradizione molto nobile, molto bello.
No one but a madman could stand before.
Solo un pazzo può stare di fronte a questo mosaico e dire che la nostra fede è senza vita o un credo di morte. In alto c'è una nube da cui esce la mano di Dio. Sembra impugni la croce come un'elsa e la conficchi nella terra di sotto come una spada. In realtà, però, è tutt'altro che una spada, perché il suo contatto non porta morte, ma vita. Una vita che si sprigiona e rompe nell'aria in modo che il mondo abbia sì la vita, ma l'abbia in abbondanza. Gilbert Keith Chesterton.
Ma questa comunità irlandese qui, da quante persone è composta?
Adesso siamo 13. Ma il numero cambia, sono professore e sono studente. E gente chiedono come mai ci sono irlandesi qui a Roma. C'è un famoso racconto della madre della regina d'Inghilterra, è venuta qua un giorno e ha detto: che bella chiesa, ma perché sacerdote irlandese? E l'ambasciatore inglese ha risposto: per ragioni storiche, maestà. Le regioni storiche, possiamo dire, che era la persecuzione della Chiesa cattolica nel 1600. Era proibito essere cristiano, i conventi domenicani erano proibiti. Nel 1500 c'erano 43 conventi domenicani in Irlanda. Nel 1600 c'erano 3 conventi dei domenicani irlandesi. Una a Lisbona, una a Louvain e San Clemente qui a Roma.
So, why don't we talk in English just to...
No problem.
To have relax.
No. People ask me, is the Mass in English? And I said, no, it's in Italian with an Irish accent. So we make an effort. It's a challenge to be able to preach in Italian. Ma si sente anche in queste chiese, in modo particolare, gente dell'Europa orientale. Perché? Perché qui è venuto nel IX secolo San Cirillo, l'uomo che ha inventato l'alfabeto cirillico, quello dell'Europa orientale. E San Cirillo è sepolto qui a San Clemente. E allora, per loro, questa è la cosa più importante. Loro non vengono per la tomba di San Cirillo, che ha dato a loro un senso di identità, ha iniziato la loro letteratura e la base proprio di così tante cose per i bulgari, i slovacchi, diversi cechi, diversi paesi di Europa orientale. Allora in chiesa si sente molto le lingue, diciamo, dei slavi, anche i russi, anche gli ucraini, tutti vengono per pregare davanti alla tomba di San Cirillo.
È un momento di condivisione e di unione non da poco.
Sì, esatto. E allora San Clemente si sente cattolica, si sente circondata di persone di diverse religioni, di diverse culture, diciamo, e lingue. Ho parlato 10 minuti fa con un cinese è venuto, ha sentito che qui si vede la storia di Roma dal primo secolo, i fiumi che passano sotto, che riempiva un lago nel giardino di Nerone, cioè sono dei muri dell'epoca di Claudio distrutti nell'incendio di Nerone, c'è il famoso Tempio di Mitra, che è rappresentato non soltanto la fede, diciamo, ma anche la cultura, la civiltà romana in questo luogo. Allora vengono anche molti musulmani, perché vedono la bellezza dei mosaici, dei marmi, che come noi andiamo alla moschea, che sono così belli.
Where are you from?
From Paris, in France. It just came yesterday, so it's our first day here in Roma.
In the church.
I think it's quite stunning about the glowing of the comment on dit le tympan.
The in French, how do you say?
Le tympan, like the back of the.
Okay, la abside.
Yes.
Abside. Okay.
L'abside in French. Yes.
Abside. Okay.
Abside. The calm, the beauty, and so on.
E chissà se per citare proprio Chesterton e la sua opera meno nota, quasi un reportage, La Resurrezione di Roma, passi proprio da qui, dalla Basilica Minore di San Clemente, dal suo essere modesto e magnifico esempio di 2000 anni di storia tra sacro e profano, in una città perennemente, anzi eternamente, messa alla prova di accoglienza, di trasformazione, di modernità, e che pigra lascia che le cose accadano e le persone ricordino.
E sotto ancora troviamo abbiamo le costruzioni che ha sepolto Nerone durante la costruzione di Domus Aurea.
Forse la speranza di Roma sta nelle voci di tre bambini che corrono nel cortile medievale della Basilica di San Clemente al Sole. Iniziano con loro le diverse età della Chiesa e della fede, delle gite e delle scoperte, delle illusioni e delle cadute che portano alla maturità. A loro il felice e inconsapevole compito di camminare, anzi di correre, leggeri nella storia e di rifarla a ogni passo.